13 dicembre, terza domenica di Avvento, prima lettura. Nella sinagoga di Nazareth, Gesù prima legge una profezia tratta dal rotolo di Isaia e poi dichiara il suo compimento dinanzi a quanti stavano ad ascoltarlo. Venne a Nazareth, dove era cresciuto, e secondo il suo solito, di sabato, entrò nella sinagoga e si alzò a leggere. Gli fu dato il rotolo del profeta Isaia. Aprì il rotolo e trovò il passo dove era scritto: «Lo Spirito del Signore è sopra di me, per questo mi ha consacrato con l'unzione e mi ha mandato a portare ai poveri l'annuncio, a proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista, a rimettere in libertà gli oppressi, a proclamare l'anno di grazia del Signore». Riavvolse il rotolo, lo consegnò all'inserviente e sedette. Nella sinagoga gli occhi di tutti erano fissi su di lui. Allora cominciò a dire loro: «Oggi si è compiuta questa scrittura che voi avete ascoltato». Luca 4, 16, 21. Tutti i profeti, tutti i giusti, tutti i patriarchi, l'umanità intera attendeva questo annuncio. Oggi esso risuona in un villaggio, il più piccolo della Galilea. Dio è venuto a salvare non il suo popolo, ma ogni uomo. Chi è venuto a salvare Gesù Signore? I poveri, i prigionieri, gli oppressi, i ciechi, cioè l'intera umanità. Come salva, come libera Cristo Gesù? Annunciando l'anno di grazia, cioè l'anno del grande giubileo. Gesù è venuto a gridare ad ogni uomo che in Lui, per Lui, con Lui, per la fede nella sua parola, il Signore Dio avrebbe non solo perdonato ogni peccato dell'uomo, ma anche lo avrebbe liberato, redento, salvato da ogni schiavitù spirituale, che è schiavitù del peccato, della morte e di ogni altro male. Dalla schiavitù spirituale ci si libera attraverso la conversione, la fede nella parola di Gesù Signore. L'Evangelista Matteo fa iniziare la missione di Gesù Signore da un'altra profezia di Isaia. Quando Gesù seppe che Giovanni era stato arrestato, si ritirò nella Galilea, lasciò Nazareth e andò ad abitare a Cafarno, sulla riva del mare, nel territorio di Zabulon e di Neftali, perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta Isaia: terra di Zabulon e terra di Neftali, sulla via del mare, oltre il Giordano, Galilea dei Recenti. Il popolo che abitava nelle tenebre vide una grande luce, per quelli che abitavano in regione ombra di morte una luce risorta. Da allora Gesù cominciò a predicare e a dire: convertitevi perché il regno dei cieli è vicino. Matteo 4, 12, 17. Dalla schiavitù di ogni tenebra solo Cristo Gesù può liberarci, perché solo Lui è il solo della verità, della giustizia e della vita. Ci libera facendoci sole nel suo sole, verità nella sua verità, giustizia nella sua giustizia, vita nella sua vita. Leggiamo Isaia 61, 1, 2, 10, 11. Lo Spirito del Signore Dio è su di me, perché il Signore mi ha consacrato con l'unzione, mi ha mandato a portare lieto annuncio ai miseri, a fasciare le piaghe dei cuori spezzati, a proclamare la libertà degli schiavi, la scarcerazione dei prigionieri, a promulgare l'anno di grazia del Signore, il giorno di vendetta del nostro Dio, per consolare tutti gli afflitti. Io gioisco pienamente nel Signore, la mia anima esulta nel mio Dio, perché mi ha rivestito delle vesti della salvezza, mi ha avvolto con il mantello della giustizia. Come uno sposo si mette il diadema e come una sposa si adorna di gioielli. Poiché come la terra produce i suoi germogli e come un giardino fa germogliare i suoi semi, così il Signore Dio farà germogliare la giustizia e la lode davanti a tutte le genti. Gesù, che viene per liberare dalla schiavitù spirituale ogni uomo, può liberarlo perché Lui è l'uomo libero. Lui è rivestito delle vesti della salvezza e avvolto con il mantello della giustizia. Non solo è rivestito, non solo è avvolto, Lui è la giustizia, Lui è la salvezza, Lui è la verità, Lui è la vita, Lui è la grazia. Questa verità è solennemente annunciata dal Vangelo secondo Giovanni. In principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio, e il Verbo era Dio. Egli era, in principio, presso Dio. Tutto è stato fatto per mezzo di Lui, e senza di Lui nulla è stato fatto di ciò che esiste. In Lui era la vita, e la vita era la luce degli uomini. La luce splende nelle tenebre, e le tenebre non l'hanno vinta. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. E noi abbiamo contemplato la sua gloria. Gloria come del Figlio unigenito che viene dal Padre, pieno di grazia e di verità. Dalla sua pienezza noi tutti abbiamo ricevuto grazia su grazia, perché la legge fu data per mezzo di Mosè, la grazia e la verità vennero per mezzo di Gesù Cristo. Dio nessuno lo ha mai visto. Il Figlio unigenito che è Dio ed è nel seno del Padre, è Lui che lo ha rivelato. Giovanni 1, 1-18. La salvezza, la liberazione, la giustificazione, la vita non sono fuori di Cristo, sono in Cristo e sono dimorando in Cristo. Come un bambino dimora nel grembo della madre, si possono gustare i frutti della liberazione operata da Gesù Signore. Annunciatore perfetto di questa verità è l'Apostolo Paolo. Benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei cieli in Cristo. In Lui ci ha scelti prima della creazione del mondo, per essere santi e immacolati di fronte a Lui nella carità, predestinandoci a essere per Lui figli adottivi, mediante Gesù Cristo, secondo il disegno d'amore della Sua volontà, all'ode dello splendore della Sua grazia, di cui ci ha gratificati nel Figlio amato. In Lui, mediante il suo sangue, abbiamo la redenzione, il perdono delle colpe, secondo la ricchezza della sua grazia. Egli l'ha riversata in abbondanza su di noi, con ogni sapienza e intelligenza, facendoci conoscere il mistero della sua volontà, secondo la benevolenza che Lui si era proposto per il governo della pienezza dei tempi. Ricondurre al Cristo, unico capo, tutte le cose, quelle nei cieli e quelle sulla terra. In Lui siamo stati fatti anche eredi, predestinati, secondo il progetto di Colui che tutto opera secondo la sua volontà, a essere lode della sua gloria, noi che già prima abbiamo sperato in nel Cristo. In Lui anche voi, dopo aver ascoltato la parola della verità, il Vangelo della vostra salvezza, e avete in esso creduto, avete ricevuto il sigillo dello Spirito Santo che era stato promesso, il quale è caparra della nostra eredità, in attesa della completa redenzione di coloro che Dio si è acquistato all'ode della sua gloria. Efesini 1, 3-14. Come Gesù è nel seno del Padre e attinge eternamente la vita dal Padre, così anche ogni uomo, se vuole attingere eternamente vita, deve entrare e rimanere nel seno di Cristo Gesù. Seconda lettura. La salvezza, la liberazione, la vita sono insieme dono di Dio, ma anche un frutto che deve maturare dalla nuova creatura che è stata generata da acqua e da Spirito Santo. Quali sono le regole date dallo Spirito Santo perché possiamo vivere nel mondo da avere salvati, veri giustificati, veri santificati, veri redenti? Nella prima lettera ai Tessalonicesi l'Apostolo Paolo ne dona alcune. La prima regola è la letizia nello Spirito Santo. La fede del cristiano deve essere sempre creatrice della speranza contro ogni speranza. Ecco come l'Apostolo Paolo vuole il cristiano, immerso nella speranza, creatore di speranza sul modello di Abramo. Egli credette saldo nella speranza contro ogni speranza, e così divenne padre di molti popoli, come gli era stato detto, così sarà la tua discendenza. Egli non vacillò nella fede, pur vedendo già come morto il proprio corpo, aveva circa 100 anni, e morto il seno di Sara. Di fronte alla promessa di Dio non esitò per incredulità, ma si rafforzò nella fede e diede gloria a Dio, pienamente convinto che quanto egli aveva promesso era anche capace di portarlo a compimento. Ecco perché gli fu accreditato come giustizia. Romani 4, 18, 21. Che diremo dunque di queste cose? Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Egli che non ha risparmiato il proprio figlio, ma lo ha consegnato per tutti noi, non ci donerà forse ogni cosa insieme a lui? Chi muoverà accuse contro coloro che Dio ha scelto? Dio è colui che giustifica. Chi condannerà? Cristo è morto, anzi è risorto, sta alla destra di Dio e intercede per noi. Chi ci separerà dall'amore di Cristo? Forse la tribolazione, l'angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada? Come sta scritto, per causa tua siamo messi a morte tutto il giorno, siamo considerati come pecore da macello. Ma in tutte queste cose non siamo più che vincitori, grazie a colui che ci ha amati. Io sono infatti persuaso che né morte, né vita, né angeli, né principati, né presente, né avvenire, né potenze, né altezze, né profondità, né alcun'altra creatura potrà mai separarci dall'amore di Dio, che è in Cristo Gesù, nostro Signore. Romani 8, 31, 39. Siate sempre lieti nel Signore, ve lo ripeto, siate lieti. La vostra amabilità sia nota a tutti, il Signore è vicino. Non angustiatevi per nulla, ma in ogni circostanza fate presente a Dio le vostre richieste, con suppliche, preghiere e ringraziamenti. E la pace di Dio che supera ogni intelligenza custoderà i vostri cuori e le vostre menti in Cristo Gesù. Filippesi 4, 4, 7. Più vera è la fede del cristiano e più piena è la sua letizia nello Spirito Santo. Poiché la vera fede è un perenne dono del Signore, perenne dovrà essere anche la preghiera con la quale il cristiano chiede al suo Signore una fede capace di vincere ogni prova della vita e ogni tentazione. Il cristiano deve ancora prestare molta attenzione perché lui non spenga lo spirito nel suo cuore e non disprezzi le profezie, cioè le parole che il Signore fa giungere al suo cuore. Se il cristiano spegne lo spirito, si oscura per la luce della vita. Se disprezza le profezie, lascerà la volontà di Dio e sarà condotto dai pensieri della terra. Leggiamo prima Tessalonicesi 5, 16, 24. Siate sempre lieti, pregate ininterrottamente, in ogni cosa rendete grazie. Questa infatti è la volontà di Dio in Cristo Gesù verso di voi. Non spegnete lo spirito, non disprezzate le profezie. Vegliate, vagliate ogni cosa e tenete ciò che è buono. Astenetevi da ogni specie di male. Il Dio della pace vi santifichi interamente e tutta la vostra persona, spirito, anima e corpo si conservi irreprensibile per la venuta del Signore nostro Gesù Cristo. Degno di fede è colui che vi chiama. Egli farà questo. Ecco ancora altre regole da seguire. Il cristiano deve essere persona dal perfetto discernimento. Dovrà separare con taglio netto il bene dal male. Accogliere il bene, stare lontano da ogni male. Oggi la nostra fede è avvolta da una finita confusione, perché il male è detto bene e il bene è detto male. La parola di Dio è disprezzata. La parola è la nostra profezia eterna. E al suo posto è stato intronizzato il pensiero dell'uomo e la sua parola. Ci sono però cose che deve fare per gli altri colui che semina e fa nascere la fede nei cuori. i missionari del Cristo Gesù devono elevare una preghiera ininterrotta al Signore, perché quanto essi hanno seminato nei cuori e la vita nuova generata giunga alla pienezza della sua fruttificazione. Questa preghiera sempre deve accompagnare la semina della parola e l'opera dello Spirito Santo. La preghiera del seminatore del Vangelo deve essere in tutto simile all'acqua che il contadino dona alle sue piante, dopo averle piantate nel suo giardino. Piantare e non irrigare a nulla serve. Senza acqua nessuna pianta crescerà e nessuna produrrà frutti di vita eterna. Ecco una preghiera elevata dall'Apostolo Paolo per coloro che da lui sono stati evangelizzati. Perciò anch'io, avendo avuto notizia della vostra fede nel Signore Gesù e dell'amore che avete verso tutti i santi, continuamente rendo grazie per voi, ricordandovi nelle mie preghiere, affinché il Dio del Signore nostro Gesù Cristo, il Padre della Gloria, vi dia uno spirito di sapienza e di rivelazione per una profonda conoscenza di Lui. Illumini gli occhi del vostro cuore per farvi comprendere a quale speranza vi ha chiamate, quale tesoro di gloria racchiude la sua eredità fra i santi, e qual è la straordinaria grandezza della sua potenza verso di noi, che crediamo secondo l'efficacia della sua forza e del suo vigore. Efesini 1, 15-19. Infine il missionario di Gesù è colui che sempre deve infondere certezza nei cuori. Come infonderà certezza? Rassicurando ogni uomo che la profezia di Dio è vera e che mai il Signore verrà meno neanche in una sola sua parola. Quanto il Signore promette lo porta anche a compimento. Su di Lui possiamo sempre contare. Chi manca è l'uomo, ma il Signore. Lettura del Vangelo. Secondo l'antica scrittura, nessuna testimonianza è da ritenersi vera se non è fatta sulla concordanza di almeno due testimoni. Se uno uccide un altro, l'omicida sarà messo a morte in seguito a deposizione di testimoni, ma un solo e unico testimone non basterà per condannare a morte una persona. Numeri 35-30. Il Signore nostro Dio, come i suoi testimoni, sempre chiama in causa il cielo e la terra. Io chiamo oggi a testimonio contro di voi il cielo e la terra. Voi certo perirete scomparendo dal paese di cui state a prendere possesso, oltre il Giordano. Voi non rimarrete lunghi giorni, ma sarete tutti sterminati. Deuteronomio 4,26. Prendo oggi a testimone contro di voi il cielo e la terra. Io ti ho posto davanti a te la vita e la morte, la benedizione e la maledizione. Scegli dunque la vita perché viva tu e la tua discendenza. Deuteronomio 30,19. Radunate presso di me tutti gli anziani delle vostre tribù e i vostri scribi. Io farò dire loro queste parole e prenderò a testimone contro di loro il cielo e la terra. Deuteronomio 31,28. Bastano due testimoni della terra per rendere testimonianza a Cristo Gesù? No, mai. Perché si rende testimonianza vera a Cristo, occorre l'uomo e lo Spirito Santo. L'uomo pieno di Spirito Santo e lo Spirito Santo che opera per mezzo dell'uomo. La credibilità in ogni parola di Dio che l'uomo pronuncia e proferisce. Quando verrà il Paracleto, che io manderò dal Padre, lo Spirito della verità che proviene dal Padre, egli darà testimonianza di me, e anche voi darete testimonianza, perché siete stati con me fin dal principio. Giovanni 15, 26-27. Ma io vi dico la verità, è bene per voi che io me ne vada, perché se non me ne vado non verrà a voi il Paracleto, se invece me ne vado lo manderò a voi. E quando sarà venuto dimostrerà la colpa del mondo riguardo al peccato, alla giustizia e al giudizio. Riguardo al peccato perché non credono in me. Riguardo alla giustizia perché vado al Padre e non mi vedete più. Riguardo al giudizio perché il principe di questo mondo è già condannato. Molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento non siete capaci di portarne il peso. Quando verrà Lui, lo Spirito della verità, vi guiderà tutta la verità, perché non parlerà da se stesso, ma dirà ciò che avrà udito e vi annuncerà le cose future. Egli mi glorificherà, perché prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà. Tutto quello che il Padre possiede è mio, per questo detto che prenderà di quel che è mio e ve lo annuncerà. Giovanni 16, 7, 15. Quelli dunque che erano con Lui gli domandarono: Signore, è questo il tempo nel quale ricostituirai il regno di Israele? Ma egli rispose: non spetta a voi conoscere i tempi o i momenti che il Padre ha riservato al suo potere, ma riceverete la forza dallo Spirito Santo che scenderà su di voi e di me sarete testimoni a Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Samaria, fino ai confini della terra. Atti 1, 6, 8. Il primo che ha bisogno della testimonianza dello Spirito Santo è proprio il testimone di Cristo Signore. Quanto è avvenuto con Cristo Gesù deve avvenire con ogni suo missionario. Come per Gesù lo Spirito Santo ogni giorno scendeva e si posava su di Lui con una effusione perenne, così deve essere una effusione perenne per ogni missionario del Vangelo. Appena battezzato, Gesù uscì dall'acqua ed ecco si aprirono per Lui i cieli, ed egli vide lo Spirito di Dio scendere come una colomba e venire sopra di Lui. Ed ecco una voce dal cielo che diceva: questo è il Figlio mio, l'amato, e Lui ho posto il mio compiacimento. Matteo 3, 16, 18. Mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste, si trovarono tutti insieme nello stesso luogo. Venne all'improvviso dal cielo un fragore, quasi un vento che si abbatte impetuoso, e riempì tutta la casa dove stavano. Apparvero loro lingue come di fuoco che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro, e tutti furono colmati di Spirito Santo, e cominciarono a parlare in altre lingue, nel modo in cui lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. Atti 2, 1, 4. Se il missionario di Gesù non vive una perenne Pentecoste, la sua testimonianza sarà priva di ogni verità, perché è lo Spirito Santo che renderà a lui testimonianza, perché lui possa dare testimonianza a Gesù Signore. Leggiamo il testo di Giovanni 1, 6, 8, 18, 28. Venne un uomo mandato da Dio, il suo nome era Giovanni. Egli venne come testimone per dare testimonianza alla luce, perché tutti credessero per mezzo di lui. Non era lui la luce, ma doveva rendere testimonianza alla luce. Questa è la testimonianza di Giovanni quando i giudei gli inviarono da Gerusalemme seguito delle viti a interrogarlo: tu chi sei? Egli confessò e non negò, confessò: io non sono il Cristo. Allora gli dissero: chi sei dunque? Sei Elia? Non lo sono, disse. Sei tu il profeta? No, rispose. Gli dissero allora: chi sei? Perché possiamo dare una risposta a coloro che ci hanno mandato? Che cosa dici di te stesso? Risposi: sono voce di uno che grida nel deserto: rendete dritta la via del Signore, come disse il profeta Isaia. Quelli che erano stati inviati venivano dai farisei. Essi lo interrogarono e gli dissero: perché dunque tu battezzi, se non sei il Cristo, né Elia, né il profeta? Giovanni rispose loro: io battezzo nell'acqua, ma in mezzo a voi sta uno che voi non conoscete. Colui che viene dopo di me, a lui non sono degno di slegare il ghiaccio del sandalo. Questo avvenne in Betania, al di là del Giordano, dove Giovanni stava battezzando. Nello Spirito Santo, Giovanni sa chi lui non è. Lui non è Elia, non è il profeta, non è il Cristo. Nello Spirito Santo Giovanni sa chi lui è, voce che grida nel deserto. Ma questo non basta per rendere testimonianza a Cristo Signore. Lui potrà conoscere chi è Cristo Signore solo nello Spirito Santo. Lo Spirito Santo gli manifesta chi è Cristo per profezia e per visione. Per profezia, per rivelazione, per ispirazione sa che il Messia è il Dio incarnato, il Figlio dell'Altissimo che si è fatto carne. Per visione da Lui, dallo Spirito Santo, sa che il Messia è colui sul quale Lui vede scendere e rimanere lo Spirito del Signore. quanto è avvenuto in Giovanni il Battista deve avvenire in ogni missionario di Gesù. Se lo Spirito Santo non rende al missionario questa molteplice testimonianza, la missione evangelizzatrice è vana. Madre della Redenzione, intercede per noi. Chiede allo Spirito Santo che sempre scenda e si posi su di noi. Senza questa perenne effusione, manifestazione, testimonianza dello Spirito Santo, nessuno potrà mai rendere vera testimonianza a Cristo il Signore. Tu ci aiuterai e noi saremo veri testimoni di Gesù. Amen.